Buongiorno, buongiorno da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che affronta i temi della sanità. I nostri contatti, abbiamo una casella di posta elettronica 37.2@radiopopolare.it, ci potete scrivere quando non siamo in studio. I contatti della diretta sono sempre quelli 331-6214013 per sms e telegram, diretta@popolarenetwork.it per le vostre mail. Vi ricordiamo anche che abbiamo una pagina di Facebook sempre aggiornata che potete visitare, che tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. In redazione Cora Aranci, in studio Elena Mordiglia, accanto a me come sempre Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, buongiorno. Allora, le consuete informazioni di apertura: sono cambiate le modalità per contattare il difensore civico, ora si fa online, dovete leggere le indicazioni che sono contenute nel post inserito in tutte le nostre pagine Facebook 37.2, quella dell'Osservatorio Salute, quella di Vittorio Agnoletto. Sono dei post che potete vedere anche senza avere un profilo su Facebook, e nelle stesse pagine trovate anche le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. Sempre prima di cominciare, vogliamo ricordarvi un appuntamento insomma importante a cui teniamo molto, che è un appuntamento alla festa di Radio Popolare. Lo sapete, 9, 10, 11 giugno all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini. Noi saremo in particolare la redazione di 37.2 sabato 10 alle 11 alla pedana del Faggio, quindi su uno dei viali principali dell'ex Paolo Pini, con un incontro che abbiamo intitolato Sanità in Movimento. Spagna, Grecia, Italia, i portavoce dei movimenti raccontano la lotta in difesa della sanità pubblica. Ci saranno questi portavoce, saranno con noi, ci sarà Carmen Esbri, che è portavoce delle Mareas Blancas di Spagna, di cui avete sicuramente sentito parlare, di cui parleremo anche qui in trasmissione la prossima settimana, direi. Poi ci sarà Foivos Evangelos Kakavitsas, che è un medico di famiglia di Corfù, un attivista greco che sarà tra poco in collegamento con noi, e poi naturalmente ci sarà Vittorio Agnoletto che sarà sul palco insieme a Carmen e a Foivos, e anche a me, giusto per tenere le fila. Vittorio, veniamo invece al programma di oggi.
Oggi inizieremo appunto trasferendoci in Grecia e ascolteremo appunto un medico attivista che parteciperà all'incontro del 10 giugno e che ci racconterà qual è la situazione della sanità in Grecia dopo la tremenda cura voluta dalla Banca Centrale Europea. Continueremo quindi la nostra inchiesta e denuncia sulle liste d'attesa con un servizio di Cora Aranci. Mezzo a questo disastro della sanità lombarda c'è però un ambulatorio popolare che da 29 anni fornisce servizi gratuiti di assistenza sanitaria. Ascolteremo gli operatori dell'ambulatorio popolare di Via Transiti per capire come lavorano e a chi si rivolgono. E ancora, l'esperienza degli alcolisti anonimi, come si organizzano, cosa fanno, ce la faremo a raccontare. E infine un'esperienza bella, positiva. Le persone con disabilità possono avere anche tante, molte risorse, alcune assolutamente inaspettate. Ascolteremo la testimonianza di un'esperienza molto, molto particolare.
Abbiamo, Vittorio, anche da dare un aggiornamento su quello che è successo sulla pillola anticoncezionale LIFA. Vogliamo dare un aggiornamento?
Sì, che cosa è accaduto? È accaduto che le due commissioni dell'Agenzia Italiana dei Farmaci, l'AIFA, hanno dichiarato che per loro è giunto il momento di rendere disponibile in tutta Italia, senza eccezioni di età e di censo, la pillola anticoncezionale. L'ha dichiarato la commissione che si occupa della sicurezza di queste pillole dal punto di vista clinico e la commissione dell'AIFA che si occupa della sostenibilità economica. Hanno ipotizzato che la spesa sarà tra i 140 e i 240 milioni, spesa che può totalmente essere coperta dall'avanzo di 700 milioni di euro non utilizzati per la spesa farmaceutica del 2022. Quindi la scienza dice: questi anticoncezionali non sono pericolosi, l'economia dice possono essere messe disponibili gratuitamente per tutti, ma queste decisioni avrebbero dovuto essere approvate in modo normale, quasi diciamo un fatto che non richiede neanche discussione, dai vertici dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Invece il suo presidente, Giorgio Palù, presidente del Consiglio di Amministrazione, ha bloccato questa decisione. ha detto che ci vuole un ulteriore approfondimento, che bisogna valutare bene se davvero deve essere disponibile per tutte le età, se davvero non ci devono essere dei paletti relativamente ai livelli economici della popolazione che vorrebbe utilizzare e che potrebbe utilizzare questa pillola, ha fermato tutto e ha rimandato tutto indietro a queste commissioni. Con un piccolo particolare, che la riforma voluta dal governo di destra dovrebbe portare, anzi porterà in tempi brevi, a cancellare queste due commissioni e a centrare praticamente tutto il potere, come bene ci ha spiegato un po' di puntate fa e come bene ha denunciato il professor Silvio Garattini, nelle mani del presidente di AIFA di nomina politica. Qual è il risultato? Che per ora la pillola anticoncezionale, tranne singole regioni, non è disponibile gratuitamente per tutte le donne. Ed è anche corretto capire che questo non è un tema che riguarda solo le donne, riguarda il diritto alla salute e alla possibilità di decidere sul proprio corpo di tutti i cittadini e di tutte le cittadine.
Allora andiamo a parlare di diritto alla salute e ci colleghiamo con la Grecia, in collegamento con noi infatti Foivos Evangelos Kakavitsas, che è un medico di base a Corfù e un attivista del movimento per il diritto alla salute. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie di essere qua con noi, come facciamo con tutti i medici, ci diamo del tu. Tra colleghi.
Benissimo. Il mio nome è Febo in italiano, quindi è più facile.
Febo, perfetto, sì. Benissimo, così non facciamo figuracce.
Appunto.
Allora, tu sei un medico di medicina generale, sei un attivista, sei stato parte del e sei parte del movimento per il diritto alla salute in Grecia. Allora, vogliamo partire un po' tornando indietro. Quali sono state le conseguenze sulla sanità greca delle politiche imposte dalla Troika negli anni, se non sbaglio, 2009-2010, mi pare, più o meno.
Fino al 2019 che siamo usciti dai memorandum, sì. La crisi economica ha avuto moltissime conseguenze sul sistema sanitario, come si può immaginare, ed erano di diverso aspetto tra di loro. Un primo accenno è ovvio che deve essere fatto sugli ospedali che sono stati chiusi. Qui abbiamo esempi emblematici, tutti gli ospedali psichiatrici che sono chiusi nel 2012, erano 5 e finora, la trasformazione psichiatrica in Grecia è cominciata nel 2001 e gli ospedali non avevano pazienti cronici, ma funzionavano ancora per le emergenze e per i pazienti dopo la prima missione. Poi sono stati chiusi ospedali generali, come l'ospedale infettivo a Salonico, che era il caso più emblematico. Altri ospedali medi, come l'ospedale di Kifisias e il settimo ICA di Atene. Dobbiamo parlare sulla non apertura di ospedali nuovi, l'ospedale dei tumori e Kifisias ad Atene, che sottofunzionava per anni, con reparti chiusi e con personale al minimo, dato che non venivano fatte assunzioni. Poi dobbiamo parlare sulla unificazione amministrativa degli ospedali, qui abbiamo molti casi. Le unificazioni hanno portato a perdita di posti letto e di conseguenza anche a perdita di personale. Qui un cenno bisogna essere fatto sulla legge che è imposta dalla Troika nel 2012, che tutti i posti negli organogrammi del settore pubblico sono stati cancellati e quindi si parla di un 30% dei posti di lavoro negli ospedali che sono stati cancellati con quella legge. Poi dobbiamo parlare sulla missione per gli ospedali, per gli ambulatori in ospedale. Allora dovevi pagare 5 euro di ticket per entrare ad essere visitato negli ambulatori. Bisogna ricordare che in Grecia il sistema sanitario pubblico primario non è mai esistito nelle aree urbane, quindi non esisteva e non esiste neanche oggi anche il medico di famiglia, come lo sapete in Italia, convenzionato con le aziende sanitarie locali, quindi tutti si rivolgono ai dottori privati, quindi con pagamenti diretti, o si rivolgono nelle aree urbane, negli ambulatori degli ospedali pubblici. Quindi la messa in atto di un ticket è una condizione, e poi in una condizione di austerità generale ha provocato problemi di accessibilità ai più bisognosi per rivolgersi anche alle strutture pubbliche in caso di problemi di salute. Ecco. Poi bisogna parlare, sì.
No, in questa situazione molto molto pesanti. Addirittura avevo sentito che c'era l'obbligo di sostituire con un solo medico 10 medici che andavano in pensione o che abbandonavano, quindi delle misure draconiane. Ecco, come hanno reagito i movimenti e gli operatori sanitari?
Sì, dobbiamo ricordare che all'epoca la Grecia entrava sotto il controllo dell'IMF e della Banca Centrale Europea, i movimenti erano già molto vivi, perché dal 2008 con la morte di Alexis Grigoropoulos della polizia c'è stata una rivolta, non so se la ricordate bene, che è durato quasi un mese in tutta la Grecia, quindi da questo movimento sono nati moltissimi nuovi posti occupati autogestiti, gruppi di organizzati di movimenti di base, comitati in ogni quartiere. Questi sono i gruppi che hanno preparato il suolo per la resistenza del popolo contro le misure dell'austerità del primo memorandum nel 2009 e nel memorandum cosiddetto intermedio del 2011 e del governo dei burocrati formato allora. In queste strutture si sono formati pure gruppi per l'intervento attivo alla sanità. Posso menzionare all'esempio un gruppo che facevo allora parte io, che esiste finora, questo è il movimento dei giovani dottori. Eravamo organizzati in 5 città, facevamo assemblee autogestite con grande partecipazione di medici giovani, con un orientamento politico che è strano, andava dall'area anarchica fino al centrodestra, quindi era un'assemblea molto viva, ma anche altri gruppi, non strettamente dell'area sanitaria, hanno creato con l'aiuto di sanitari piccole strutture autogestite ambulatoriali, cioè avevamo ambulatori autogestiti in diverse città, i primi due sono formati a Reti in Salonico nel 2010 e poi piano piano molti ambulatori sociali sono costruiti in diverse città, sono stati ospitati tante volte dai comuni limitrofi o da centri sociali occupati autogestiti o presso i centri dei sindacati operai.
Ecco, e qual è la situazione odierna della sanità in Grecia? C'è stata una ripresa oppure...
Guarda, dobbiamo dividere il periodo post-memorandum in due periodi. Il primo era nel governo di sinistra dal 2016 al 2019, che il governo di sinistra ha fermato, nonostante la troica, la distruzione della sanità. Si sono state fatte 25.000 nuove assunzioni di sanitari, sono aperti nuovi ospedali, con il più eclatante caso l'ospedale di Santorini, sono riaperti ospedali chiusi nel periodo precedente, come centri di sanità primaria urbana, è stato dato il diritto a 2.500.000 persone che avevano perso lo status assicurativo dell'austerità, la possibilità di avere prescrizioni di farmaci e ricoveri come ogni persona che aveva pure l'assicurazione, è stato abolito il ticket di 5 euro, sono cancellati i debiti dei ricoveri dei non assicurati degli anni precedenti e per la prima volta è stato costruito con fondi europei un sistema di medico di base con 140 unità di base mediche, un progetto parzialmente fallito per quanto riguarda la collaborazione dei medici di famiglia privati. Però dal 2020 e allora il governo di destra e la pandemia hanno diversificato un po' le cose. Il sistema sanitario è stato tentato di essere privatizzato, la pandemia un po' ha fermato questo tentativo perché ha sottolineato a tutti l'importanza del sistema sanitario pubblico, ha impedito in parte la promulgazione di leggi per la privatizzazione che il governo voleva fare. Comunque le condizioni di lavoro dentro il sistema sanitario sono peggiorate, una marea di dimissioni è arrivata. Vi posso parlare anche del nostro ospedale qui del Corfù?
No, direi di no, perché tu sei uno degli ospiti alla nostra festa e quindi non puoi raccontare tutto. Qui volevamo far sentire agli ascoltatori e alle ascoltatrici quello che poi ci racconterà in modo esteso. E ti dico anche, così ti prepari.
Sì.
Che
sì.
Io ti chiederò anche durante la festa, non adesso, dello scandalo Sanofi, giusto?
Novartis.
Scusate, non Sanofi, ho sbagliato. Lo scandalo Novartis, uno scandalo impressionante, certo, con una corruzione estesissima relativamente al mondo sanitario, burocrati, dirigenti di ministeri, via dicendo, che fa scuola ormai come un esempio del peso che una multinazionale farmaceutica, Novartis, giusto, scusate l'errore, può avere sul governo. Quindi per ora non andiamo oltre, ma ti ascolteremo attentamente nella festa di Radio Popolare sabato 10 giugno alle 11.
Grazie mille, grazie al nostro ospite. Ci vediamo il 10 giugno, grazie. Ci vediamo il 10 giugno allora a Radio Popolare, alla Pedana del Faggio alle 11, anche con Foibos Evangelos Cacavizzas. E allora torniamo in Italia e torniamo in Lombardia dopo la manifestazione di mercoledì scorso. Torniamo a parlare di liste d'attesa. Ascoltiamo il servizio della nostra Cora Ranci.
Ormai possiamo dirlo senza rischiare di apparire esagerati. Il problema principale della sanità lombarda si chiama liste di attesa, ma si legge venir meno del diritto alla cura. Ecco alcune delle testimonianze che ci sono arrivate solo nell'ultima settimana. Buongiorno, ci scrive Anna, nome di fantasia come quelli che seguiranno. Sono obbligata a chiedere di assegnarmi un appuntamento in intramenia al costo del ticket, poiché la visita da effettuare entro 30 giorni da ieri mi è stata fissata per il 17 agosto 2023. Trattandosi di un sospetto di tumore alla vescica, non posso certo perdere tempo. Marco ha una ricetta urgente per un esame al cuore da effettuare entro 10 giorni. Ha avuto un principio di infarto e al pronto soccorso gli hanno fatto la prescrizione. Ebbene, è passata già una settimana e l'esame, un Holter ECG, sembra introvabile. Luca deve fare entro 60 giorni una elettromiografia di unità motoria, un esame che gli ha prescritto il medico curante. È da febbraio che prova a prenotarla chiamando il CUP regionale. È disposto a farla in qualsiasi ospedale di Milano o anche fuori Milano. Il meglio che è riuscito a prenotare è, dopo molte telefonate, settembre 2023. Maria, settimana scorsa, ha chiamato il centro prenotazioni della sanità lombarda per una PET di controllo per sua madre che ha una malattia autoimmune e deve fare questo esame ogni 6 mesi. Nessuna disponibilità è stata la risposta. Sempre più spesso gli ascoltatori che si impuntano e che non cedono subito al ricatto delle visite e degli esami privati, quelli non mancano mai e si possono prenotare anche senza ricetta, nelle tante strutture non solo private ma anche private, accreditate e pubbliche. Sempre più spesso quindi chi non si arrende perché non vuole oppure perché semplicemente non ha scelta riesce a ottenere il rispetto del proprio diritto bussando alla porta delle istituzioni. Scrivendo a chi di dovere, direzioni generali delle ASST o dell'ATS, uffici e relazioni col pubblico delle stesse strutture, mettendo in copia al difensore civico regionale anche, spesso in questo modo la visita o l'esame salta fuori. Sono buone notizie che però non possono fare a meno che suscitare un'amara riflessione. Possibile che il diritto alla cura dipenda dalla capacità di esigerlo? A Milano, Lombardia, nel 2023 siamo messi così.
Siamo messi così. Continuiamo a precipitare. La manifestazione che si è realizzata mercoledì pomeriggio sotto il Pirellone ha avuto grande successo, uno schieramento molto molto ampio. Abbiamo avanzato 8 proposte precisissime per abbattere liste d'attesa che lunedì verranno recapitate via protocollo sul tavolo dell'assessore Bertolaso e sul tavolo del presidente della commissione sanità in consiglio regionale, e chiediamo risposte precise. Voi sapete quali sono i punti che noi sosteniamo da tempo, ne cito solo alcuni: un centro unico di prenotazione che raccolga tutte le agende del pubblico e del privato accreditato; secondo, il fatto del ribadire l'impossibilità di chiudere le agende che già per legge dovrebbero rimanere sempre aperte; terzo, coloro che non possono fare gli esami nei tempi stabiliti hanno diritto a fare esami e visite intramenia pagando solo e unicamente il ticket; e poi altra cosa importantissima: se una struttura privata si accredita, i tempi di attesa per quel settore accreditato tra pubblico e privato devono essere esattamente gli stessi. Questi alcuni punti della nostra piattaforma che lunedì sarà recapitata a Bertolaso. Chiederemo risposte precise, ovviamente lo inviteremo anche a venire a rispondere acqua. Nel frattempo però c'è anche chi reagisce da tanto tempo, continua a fornire un servizio pubblico importante. Ascoltiamo un'intervista realizzata da Cora Aranci agli operatori dell'ambulatorio di Via dei Transiti.
Buongiorno e benvenuti a Sandra e Daniele, che sono due operatori di accoglienza dell'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti di Milano. Sandra appunto è un'operatrice, Daniele è proprio un infermiere dell'ambulatorio. Buongiorno.
Buongiorno, io sono Sandra.
E ciao, io sono Daniele.
Grazie per essere con noi, siamo interessati a saperne di più sulle attività che appunto svolgete presso questo ambulatorio medico popolare in Via dei Transiti. Siamo a Milano, zona nord, Pasteur, se non erro, per la precisione. Ci volete raccontare che luogo è questo, cosa fate, un po' una panoramica?
Allora, il luogo possiamo definirlo un luogo storico, quest'anno sono 29 anni di attività. Siamo nati nel lontanissimo 94 e da subito ci siamo occupati sostanzialmente di fornire una prima assistenza sanitaria a chi non aveva accesso al sistema sanitario nazionale, sostanzialmente, ma non solo, migranti senza permesso di soggiorno. Quando noi abbiamo aperto nel 94 non c'era nessuna norma, nessuna legge che in qualche modo permettesse ai migranti non in regola di usufruire di prestazioni sanitarie se non pagando per intero, per cui all'epoca era una situazione molto problematica. Noi aprimmo come scommessa, e il nostro motto che ripetiamo abbastanza spesso è che all'epoca avevamo aperto dicendo apriamo per chiudere nel momento in cui il problema sarà risolto, confidando nel fatto che a breve si sarebbe trovata una soluzione per chi non aveva difficoltà a accedere al sistema sanitario. In realtà siamo ancora aperti e ancora dobbiamo occuparci di persone che hanno difficoltà a accedere al sistema sanitario pubblico, anche se nel frattempo in tutti questi anni si sono alternate un po' di normative che in qualche modo hanno permesso quantomeno di garantire alcune prestazioni essenziali. La legge italiana permette ai migranti senza permesso di soggiorno di accedere a tutto quello che riguarda il materno infantile, per cui gravidanza, interruzione di gravidanza, teoricamente la pediatria fino al 18° anno di età, e più l'assistenza al pari con gli italiani per tutta una serie di cose che sono dalle vaccinazioni, le malattie infettive e a quello che si chiama cure urgenti ancorché essenziali, sotto le quali si fa rientrare un po' tutto. Quello che manca veramente, ed è il motivo per cui noi ancora dopo tutti questi anni siamo aperti e svolgiamo attività, è un'attività di medico di base che faccia le prescrizioni, che permetta alle persone di accedere alle prestazioni specialistiche. Quindi noi da 29 anni, con un bel gruppo di medici volontari che sono alternati in tutto questo periodo e altri operatori d'accoglienza, che siano infermieri o anche semplici persone come me, per esempio, che non hanno nessuna specialità medica o sanitaria ma che fanno, diciamo così, accoglienza, facciamo quello che dovrebbe essere l'attività del medico di base, cioè prime visite, vediamo le persone, vediamo che tipo di esigenza hanno, verifichiamo se appunto hanno la tessera sanitaria, se non ce l'hanno facciamo in modo di poterli aiutare ad ottenere quello che si chiama STP, che sta per straniero temporaneamente presente, che è un codice che permette di accedere alle prestazioni sanitarie pagando il ticket come per gli italiani o con l'esenzione se ce n'è la possibilità. E forniamo prime visite e facciamo in modo anche di reindirizzare le persone per quanto possibile all'interno del sistema sanitario pubblico, cioè quello a cui noi teniamo in particolar modo è che non facciamo assistenza e non ci sostituiamo al sistema sanitario pubblico, ma forniamo un passaggio mancante. Che è questo piccolo pezzettino del medico di base che, non essendoci, è quello che crea i problemi più grossi per quanto riguarda la possibilità di avere una risposta al proprio bisogno di salute. E quindi facciamo sostanzialmente questo. Noi siamo aperti al momento, diciamo, due volte alla settimana, facciamo prime visite e niente, le persone vengono qua, verifichiamo che abbiano o meno il permesso di soggiorno alla tessera sanitaria. Se non ce l'hanno, forniamo loro una prima visita e poi cerchiamo appunto di indirizzarli a quei servizi all'interno degli ospedali che fanno in modo poi di fargli ottenere l'STP e di avere delle visite specialistiche. Se invece hanno la tessera sanitaria oppure hanno il permesso di soggiorno ma hanno difficoltà ad ottenere la tessera sanitaria, cerchiamo di dare loro una mano per ottenere quello che è previsto. Sì, abbiamo anche un'altra attività, che è l'attività della consultoria autogestita, che si occupa più specifico delle donne, che è stata aperta un po' a intermittenza in tutti questi anni e che adesso da qualche mese ha riaperto lo sportello una volta al mese, il secondo mercoledì del mese, per informazioni che riguardano più specificatamente la salute delle donne. La nostra utenza principale è l'utenza migrante senza permesso di soggiorno, ma abbiamo anche molti italiani o persone con permesso di soggiorno e tessera sanitaria che però hanno difficoltà a avere una risposta in tempi adeguati e quindi stiamo lavorando un po' anche su questo fronte qua.
Quali sono le patologie che riscontrate maggiormente?
E allora, le patologie principali che incontriamo in ambulatorio sono, da un lato, una serie di patologie croniche, per cui l'ipertensione, il diabete, le cardiopatie ischemiche, le bronchiti croniche, eccetera, perché appunto, come spiegava anche Sandra, fungendo da sostituto comunque di un medico di base che non c'è per certe categorie di persone, comunque incontriamo questo genere di patologie, tendenzialmente poi queste persone diciamo che vengono anche seguite in maniera anche continuativa, sia per delle necessità prescrittive di farmaci o per delle altre necessità magari legate a comunque l'evoluzione della patologia, sempre ovviamente reindirizzando al Servizio Sanitario Nazionale. E ovviamente non ci sono solo queste, ma anche patologie diciamo ad accesso occasionale, per cui dalle riniti stagionali a problemi magari legati all'influenza, quindi comunque una gamma di patologie a cui in genere si rivolge il medico di base. Per dire che quando si presenta anche un problema sociale in generale cerchiamo di, a parte che lo indaghiamo abbastanza di frequente, nel senso che quando una persona si rivolge a noi cerchiamo anche di indagare qual è la sua condizione sociale di vita, perché indubbiamente questa influenza il suo stato e la sua condizione di salute e di conseguenza poi quando emergono delle problematiche legate magari al lavoro, legate alla casa o legate a altre situazioni, comunque diciamo che il nostro approccio è abbastanza definito e senza fare chissà quali però cerchiamo di anche stare a fianco alla persona su altri aspetti.
Ecco, come avete sentito, è un'esperienza, mi permetto di dire, non così lontana da quello che ci ha raccontato il collega, il dottor Kakavistas, che è avvenuto e sta avvenendo in Grecia. Servizi come questo ambulatorio sono importantissimi e in parte stanno cambiando la loro natura, perché come avete sentito inizialmente si riferiva unicamente quasi alla popolazione immigrata, oggi ha un'utenza che copre anche parecchi italiani che non riescono ad afferire ai servizi per le ragioni che ben conosciamo. C'è un altro aspetto che mi ha colpito nell'intervista verso la parte finale, dove viene sottolineato come questo ambulatorio tenta un approccio globale, mettendo insieme il sociale e il sanitario. E dovrebbe essere un po' l'approccio di tutti i servizi. Voi sapete benissimo che i determinanti sociali pesano moltissimo sugli aspetti sanitari, sulla possibilità o meno di ammalarsi, sulla possibilità o meno di curarsi. Ecco perché ci è sembrato importante farvi ascoltare questa testimonianza.
Un breve sacco musicale, poi cambiamo ancora argomento.
Thank you.
37.2 Radio Popolare, cambiamo argomento, andiamo a parlare di alcolismo e ci colleghiamo con Franco di Milano, membro degli Alcolisti Anonimi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, piacere di essere presente in questa trasmissione.
Grazie Franco di essere qua con noi. Non abbiamo mai ospitato gli Alcolisti Anonimi, arriviamo magari un po' in ritardo, ma è un'opportunità.
Sono allora, contento di fare la prepista allora.
Allora, prima cosa che le chiedo, da dove partiamo, è cosa sono gli Alcolisti Anonimi e come lavorate?
Allora, gli Alcolisti Anonimi sono un'associazione che è nata ormai quasi 90 anni fa, perché eravamo nel 1935 negli Stati Uniti, da due persone, che uno si chiamava Bill ed era un broker di Wall Street, quindi era un agente di borsa, e l'altro invece era un medico chirurgo che abitava nell'Ohio, che è nel Midwest americano, entrambi alcolisti, e loro hanno scoperto una cosa molto importante, cioè questa, che quando loro, da alcolisti ormai cronici, tentavano di spiegare la loro situazione a delle persone che conoscevano, anche familiari, anche persone che li volevano bene, non riuscivano mai a farsi capire, perché certi meccanismi che sono dentro agli alcolisti sono di difficile comprensione, non sono affatto logici, no? Invece hanno capito che parlando fra di loro si capivano perfettamente, perché loro due avevano provato esattamente le stesse cose. Ecco, quella è stata la scintilla da cui è nata Alcolisti Anonimi tanti anni fa.
E in Italia?
In Italia siamo arrivati nel 72.
E come funziona?
E funziona nel senso che nascono dei gruppi mediamente, a parte eccezioni, ma vanno dalle 10 alle 20 persone. C'è un numero tale che tutti quanti devono riuscire a parlare nell'ora e mezza che dura di solito la riunione, e ognuno tira fuori i suoi problemi legati, però non problemi di tipo che riguardano altri argomenti, cioè problemi che riguardano il suo malessere, no? Verso l'alcol in particolare, ma anche verso fatti della vita in generale. Aprendosi verso gli altri, sentendosi capiti, si dimentica di essere soli e si ha la sensazione che ci sono finalmente delle persone al mondo che possono capirti e che sono disposte ad aiutarti.
E questi gruppi sono gestiti da un esterno o sono autogestiti?
No, noi siamo assolutamente soltanto alcolisti, siamo tutti in autogestione, infatti li chiamiamo gruppi di auto mutuo aiuto, no? Non ci sono moderatori, non ci sono professionisti, non c'è niente, siamo solo psicologi.
C'è arrivata una domanda, dice, ma l'obiettivo della vostra attività è quella di smettere di bere? E questi alcolisti hanno...
Allora, l'obiettivo è in primis di smettere di bere, perché finché si beve si fa solo pasticce, non si progredisce, ma l'obiettivo vero è diventare delle persone serene, cioè togliere tutte quelle sovrastrutture, tutti quei difetti di carattere, come li chiamiamo noi, che ci hanno condizionato una vita intera e ci hanno portati a bere perché non riuscivamo a risolvere i problemi. Quindi lo scopo finale di frequenza a un gruppo di alcolisti anonimi è sotto di diventare delle altre persone, finalmente serene e felici.
E dentro il gruppo coabitano contemporaneamente sia chi ancora beve e chi ha smesso oppure no?
Diciamo che se uno beve e vuol venire al gruppo può benissimo venire, noi non è che abbiamo dei criteri di ammissione. Qualcuno arriva al gruppo e smette di colpo la prima sera, qualcuno magari viene al gruppo e fa fatica, ci mette magari mesi a smettere di bere, però alla fine molti, non proprio tutti, perché non abbiamo una ricetta miracolosa, però una grande parte ce la fanno a smettere e a intraprendere un percorso di sobrietà che li porta a stare bene nella vita familiare, nella vita lavorativa, e con gli amici, e tutto quello che gli sta intorno in pratica.
E perché è importante l'anonimato?
L'anonimato è molto importante per due motivi. Il motivo, che è quello iniziale, è che uno di solito è molto vergognoso di ammettere che è un alcolista. Il fatto che nessuno sa chi è lo tranquillizza molto, no? E quindi è una sorta di protezione l'anonimato. A lungo andare si scopre che l'anonimato ha una valenza spirituale molto grande, nel senso che tutti quanti, non sapendo bene cosa fanno gli altri, no? Siamo tutti sullo stesso piano. Non c'entra il censo, non c'entra la posizione sociale, non c'entrano gli studi, non c'entra la cultura, cioè tutti ci riconosciamo sul fatto di essere alcolisti e nient'altro.
Ecco, quindi la domanda che io volevo farti, l'ha già bruciata, nel senso che io le volevo chiedere,
perché io le volevo chiedere,
ma le persone che frequentano,
diamoci pure del tu, Vittoria.
Vabbè, anche se in genere io do il tuo ai medici, perché in radio mi sembra allora, giusto mantenere
allora, restiamo come vuoi
le parti, no? Ecco, però quello che mi chiedevo è: vengono persone di tutte le età, indipendentemente uomini, donne, indipendentemente dalla professione, cioè sono gruppi misti dove ci sono un po' di tutti, oppure c'è una fascia specifica di popolazione che lo utilizza di più questo gruppi, strumento?
No, è chiaro, sono gruppi assolutamente misti. Per dire, il gruppo che frequento io, che è qua a Milano, e che posso anche dirlo perché è un gruppo che ha la Barona come quartiere, ci sono ragazzi di 30 anni come ci sono persone di 70, ci sono uomini e donne delle professioni più disparate. Normalmente c'è l'idea, no, che l'alcolismo vada a colpire persone particolarmente disperate, no? Abbiamo in mente l'alcolista, quello che è sulla panchina del parco con il cartone di tavernello per terra, no? Ma l'alcolismo colpisce persone anche di classi sociali elevate, colpisce professionisti, colpisce un po' tutti. Non è una malattia molto trasversale, diciamo.
Ecco, voi fornite anche un sostegno ai familiari degli alcolisti oppure non c'entra nulla?
No, c'entrano e molto, perché noi direttamente come Alcolisti Anonimi no, però nel corso degli anni è nata un'associazione che è parallela agli Alcolisti Anonimi, che si chiama Al-Anon, dove vanno i familiari e gli amici anche degli alcolisti, cioè tutti quelli che hanno rapporti con gli alcolisti.
Ecco,
perché
queste...
anche loro scoprono che hanno un rapporto all'alcolismo completamente sbagliato, no? E quindi imparano a capire come affrontare l'alcolismo nel modo corretto.
Queste due realtà hanno rapporti, voi in particolare, avete rapporti con le strutture pubbliche della SST, dell'ATS, con i servizi e con quali, oppure no? Cioè siete una realtà totalmente separata?
No, noi abbiamo rapporti molto molto stretti anche con i servizi pubblici. Noi lavoriamo molto con strutture di recupero, lavoriamo molto con quelle che nel nord Italia si chiamano NOA, che sono i nuclei operativi di alcolologia, che sono stati assorbiti dalle SST, e molto spesso loro ci considerano un prezioso aiuto, perché queste strutture hanno un programma di recupero delle persone necessariamente limitato nel tempo, no? Magari un anno, anno e mezzo, due anni, e poi dopo questo trattamento finisce. Alcolista No diventa il porto sicuro in cui andare avanti a occuparsi di questi argomenti.
Ecco, per gli ascoltatori o le ascoltatrici che volessero contattarvi, che riferimenti possiamo dare?
Allora, la cosa più facile è andare su Google, digitare Alcolisti Anonimi, si aprono due siti, uno è nazionale e uno è lombardo in particolare, e in entrambi sono scritti molto chiaramente tutti gli indirizzi di tutti i gruppi che ci sono in Italia, e uno lì dentro si sceglie dove andare.
Ho due domande.
Cioè, l'indirizzo, il telefono.
Certo,
tutto,
certo. Due domande che arrivano, Franco, dai nostri ascoltatori. Una non è una domanda, ci scrive una persona che dice: grazie per questo servizio, sono un alcolista, fatti quasi due anni sobrio poco tempo fa, mercoledì riprendo la terapia. E poi ci scrive invece Max, ci chiede di chiederle se il Covid ha influito sull'alcolismo e poi se ha influito sugli adolescenti. Gli adolescenti naturalmente non sono persone che vengono agli Alcolisti Anonimi, è una cosa che si può fare dai 18 anni in poi, immagino.
Sì. La premessa di venire Alcolisti Anonimi è di essere alcolisti, cioè noi non facciamo prevenzione.
Certo.
Noi prendiamo atto che uno è alcolista, anzi non noi, lui prende atto di esserlo e quindi capisce di aver trovato il posto giusto per recuperarsi. Però devi essere arrivato a un certo punto di noi lo chiamiamo aver toccato il fondo, no? Quindi essere arrivati a un punto in cui hai provato magari a smettere di bere per conto tuo, a fare altre cose e non essere mai riuscito. Spesso Alcolisti Anonimi è un po' l'ultima spiaggia, no? E tanti per fortuna riescono.
Ecco, e l'impatto della pandemia, chiedeva l'ascoltatore?
Ecco, la pandemia ha avuto un impatto, come in tante attività umane, forte, no? Innanzitutto i nostri gruppi vivono molto sul contatto fisico delle persone, no? E quindi già il fatto nel periodo di lockdown di non riuscire a vedersi è stato traumatico. Però quasi tutti i nostri gruppi nell'arco di poche settimane si sono attrezzati con Zoom, con altri strumenti di collegamento online, no? e quindi abbiamo continuato. Ormai da quasi un anno che abbiamo ripreso a rivederci di persona, no? I gruppi, direi che alcuni gruppi praticamente non ne ha risentito, alcuni gruppi un po' pochino, però stiamo lavorando per recuperare.
Grazie mille, grazie Franco che fa parte degli Alcolisti Anonimi, grazie per essere stato con noi.
Spero di risentirvi o io qualche altro amico magari,
sì,
per continuare a diffondere questo messaggio.
Grazie mille, grazie ancora.
Arrivederci.
Grazie moltissimo. E allora avete capito che digitando Alcolisti Anonimi appaiono due pagine, una nazionale e una locale, e all'interno potete trovare tutti gli indirizzi e riferimenti per contattare il gruppo più vicino a casa vostra, e ci sembra una iniziativa importante, interessante e, devo dirlo anche francamente, una collaborazione con i NOA che, come tutti i servizi pubblici, sono ridotti al minimo e quindi per fortuna trovano un valido aiuto in queste esperienze. Ora però giriamo completamente pagina e parliamo di qualcosa che, insomma, dovrebbe darci un po' di serenità, un po' di speranza. Si può parlare di disabilità anche raccontando esperienze positive. Ascoltiamo questo servizio di Cora Aranci.
Andiamo in Veneto per collegarci col presidente di un'associazione, l'associazione Free Wheels, che ha organizzato un cammino che è in corso proprio in questi giorni, in questo momento, e che vede la partecipazione di 10 viaggiatori, di cui 8 sono a mobilità ridotta. Diamo il benvenuto a Pietro Scidurlo, buongiorno.
Ciao a tutti amici di Radio Popolare.
Buongiorno e grazie per essere qui con noi. Pietro Scidurlo, cofondatore e presidente di Free Wheels, leggo nella biografia, viaggiatore instancabile e sognatore, che nel cammino ha trovato una strada da seguire. Ha percorso anche il cammino di Santiago, sul quale ha anche scritto una guida pubblicata con Terre di Mezzo Editore, la guida al cammino di Santiago per tutti, una guida per persone con esigenze di accessibilità. Ed è appunto dal Veneto che ora ci siamo collegati con te, dove stai appunto partecipando a questo altro cammino organizzato di cui ti vorrei che ci raccontassi.
Ciao a tutti, dicevo, siamo appunto in strada, quindi chiedo scusa a tutti gli ascoltatori se magari l'audio non è dei migliori, però quando sei in cammino è un po' così. Stiamo percorrendo la tappa di Creek for Ways che va da Monastir di Treviso a Eraclea, e sono territori insomma bellissimi sia dal punto di vista paesaggistico ma anche emozionali.
Ecco, ci racconti un po' che gruppo siete, a che punto siete del cammino, come sta andando?
Noi siamo 10 viaggiatori, come raccontavi prima tu, Cora, 8 di noi sono a mobilità ridotta, quindi in carrozzina, e 2 sono in bicicletta. E tutti noi, insomma, in viaggio stiamo attraversando il Veneto. Le tappe sono 8, siamo partiti da Negrate di Valpolicella, dove abbiamo toccato l'unità spinale appunto di Negrara, e arriveremo a Mossa di Livenza, dove ci sarà la seconda unità spinale. Non è stata una scelta casuale, ma è importante per noi, tra gli obiettivi di Clicks on Ways, quello di portare un messaggio appunto all'interno di queste due località per raccontare come, una volta tornati alla vita dopo la lesione midollare, ci sono infinite opportunità e il cammino può essere una di queste. E infine gran finale a Venezia il 27 maggio in Piazza San Marco. Tutto il gruppo è formato in realtà da 14, perché ci sono assistenti logistici, segreteria organizzativa, videomaker, insomma ci sono tante persone che veramente ci stanno aiutando a far conoscere cos'è Clicks on Ways. E in tutto questo, insomma, non poteva mancare anche una madrina d'eccezione, che è Jesus Lenny Gomez, che è una camminatrice che ha toccato a piedi 574 comuni del Veneto e che oggi ha scelto di seguirci anche lei in bicicletta, nonché la fondatrice del Cammino delle Scoperte.
Su che tipo di sentieri riuscite ad andare? Anche sterrati o soltanto asfaltati? Cosa dobbiamo immaginare noi che non vi possiamo vedere essendo in radio? Ecco.
Beh, in pieno spirito da camminatori, come sapete ci sono percorsi di vario tipo, dalle piste ciclabili, fiore all'occhiello sicuramente della regione del Veneto, fino agli sterati anche un po' imperfi, però insomma grazie a questo propulsore che abbiamo agganciato alla carrozzina che si chiama Click dell'azienda Klaxon Mobility, che è main partner di questo progetto assieme a FreeWheels, praticamente noi riusciamo a fare la stragrande maggioranza dei percorsi off-road. L'umore è altissimo perché le difficoltà non mancano, ogni tanto qualcuno buca, qualcuno cade, qualcuno finisce la batteria del click, ma noi abbiamo ovviamente le batterie di scorta, però l'importante è arrivare uniti alla meta, e questo significa aver superato qualsiasi cosa il cammino ci pone davanti. Noi stiamo facendo un vero e proprio cammino, sia interiore, perché ragazzi, questo percorso serve anche per far comprendere loro quante opportunità possono ancora cogliere, ma un cammino vero e proprio itinerante, perché stiamo veramente attraversando il Veneto da ovest a est.
Grazie mille, allora, Pietro Scidurlo, e buona continuazione, buona conclusione del cammino.
Se è possibile, mi piacerebbe farvi fare un saluto da tutti i viaggiatori in maniera corale, è possibile?
Assolutamente sì.
Amici, vogliamo fare un saluto a Radio Popolare?
E noi li salutiamo mentre loro sono ancora sul percorso, credo anche faticando molto. E insomma, ecco, queste esperienze ci fanno capire come molti limiti si possono superare con la forza della volontà, con un lavoro di gruppo e credendoci, e superando anche degli stereotipi.
Nel frattempo ci è arrivata una domanda da un ascoltatore o un'ascoltatrice: accogliete alcolisti puri o anche politossicodipendenti? Una domanda naturalmente rivolta al nostro ospite precedente. Allora io l'ho chiamato mentre andava a questa intervista di Cora Aranci, gliel'ho chiesto, e Franco mi ha risposto che praticamente non esistono più alcolisti puri, che la maggior parte delle persone che arrivano hanno anche altre dipendenze, e mi ha fatto presente che sono nati anche dei gruppi, degli altri gruppi, come ad esempio NA, Narcotici Anonimi, si trovano anche questi facilmente su internet, che provano a curare altre dipendenze. Lui dice quindi bisogna capire qual è la dipendenza prevalente per capire a quale gruppo poi rivolgersi, però quindi assolutamente ci si può rivolgere anche agli alcolisti anonimi. Abbiamo ancora solo un minuto per ricordarvi che quindi ci vediamo sabato 10 giugno alle 11 alla Pedana del Faggio per il nostro incontro sui movimenti che raccontano un po' appunto la lotta in difesa della sanità pubblica in Europa, Spagna, Grecia, e poi ci saremo noi per raccontare un po' l'Italia, che cosa succede anche qui, e ne abbiamo da raccontare.
Abbiamo da raccontare, ma abbiamo anche da costruire una rete, perché la risposta la dobbiamo fornire in tutta Europa, perché l'attacco alla sanità pubblica non ha confini, e con questo prospettiva, diciamo, con questo impegno collettivo, noi vi lasciamo e cominciate a far girare la voce su sabato 10 alle 11 alla festa di Radio Popolare. Dobbiamo essere tantissimi.
A presto, allora, ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie a Cora Aranci in redazione. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletti.
A presto.